essere riuniti in queste giornate di frescura semi-autunnale. È bello trovarci tutti insieme malgrado il tempo che magari così ci mette un po' di sudore addosso. Io credo che queste cose non debbano toglierci la gioia di essere insieme e quindi anche la voglia di andare un po' oltre, no? Quello che è la sudatice. Cioè, allora vi incoraggio ad alzarvi e a dare un bel abbraccio alla persona che è seduta accanto a voi. Salutare, potersi abbracciare. Magari a qualcuno di voi è capitato di abbracciare una persona che non ha mai visto prima, e questo è perché non soltanto la Chiesa di Cristo apre le sue porte a tutti coloro che vogliono venire, quelli che sono curiosi, che vogliono conoscere qualcosa in più su Dio e sulla parola di Dio, ma anche a fratelli e sorelle in visita da altre chiese. Quindi oggi siamo veramente grati e onorati di poter accogliere Amy da Detroit. Please stand up. Si vede che è una sorella un pochino timida, no? L'ho messa un po' in imbarazzo a farla alzare. Ma poi abbiamo anche la famiglia Gruel da Ginevra. E Ludo e Tara li conosciamo bene, siamo molto grati per loro, per tutto quello che hanno fatto negli anni per tutti gli adolescenti europei, non solo di Ginevra e non solo di Milano, ma veramente come danno il loro cuore. Siamo veramente grati di avervi qui con noi, Ludo e Tara, siete una gioia per noi personalmente come famiglia, ma per tutta questa chiesa, quindi grazie di essere venuti. Allora, oggi voglio parlare di una cosa un po' particolare, voglio parlare di cosa farò quando sarò grande, no? Voglio parlarvi di cosa farò quando sarò grande. Mi ricordo, voi sapete, la maggior parte di voi almeno sanno, che noi, io e Cristina, abbiamo tre figlie, due sono qua oggi, Erika e Lara, la seconda e la terza, una che ci manca un pochino perché da 4 anni ormai vive a Chicago è Kiria. Kiria, lei da bambina ha avuto 3 sogni, ha voluto fare la parrucchiera. Forse tutte le ragazze, tutte le bambine, non so, forse Iris e Noemi, vero? Vedete, tutte le bambine vogliono fare la parrucchiera da bambina. Poi ha voluto fare la maestra, perché c'era all'elementare la maestra Eva, che era una maestra fantastica, straordinaria. Kiria e la maestra Eva ogni tanto sono ancora in contatto su Facebook dopo tutto questo tempo, e quindi è una bella cosa. Ha voluto fare la maestra e poi ha voluto fare anche la panettiera, perché almeno così poteva mangiarsi le focaccine, era molto golosa di focaccine, e quindi c'è stato un periodo in cui voleva fare la panettiera. Ho parlato con lei l'altro giorno e mi ha detto: sì papà, è vero, ho voluto sempre fare queste cose, ma in realtà quello che ho sempre desiderato fare, anche se non lo sapevo veramente, non lo sapevo esprimere veramente, è l'artista. Infatti sapete, magari se seguite Kiria su Facebook, sul suo sito, si è preparato un sito. Da un paio d'anni a questa parte Kiria dipinge, fa dei quadri, ha fatto delle esposizioni, vende i suoi quadri. Kiria è molto in gamba, come ha preso tutto dalla madre evidentemente, perché se chiedete a me di cantare, ballare, dipingere, tutto quello che è artistico, no, è meglio di no. Grazie Christine che ci sei anche tu nella nostra famiglia. Ma Kiria sta molto bene, mi ha detto: salutali tutti, voglio tanto bene a tutti i discepoli di Milano, però le focaccine mi piacciono sempre. così ha detto lei. Ma io personalmente cosa voglio fare da grande? Io da grande voglio essere come Ludo, perché Ludo è buffo, è divertente, sei spiritoso, è una cosa bellissima essere insieme a Ludo perché ti fa ridere, ma Ludo è anche molto spirituale, è un ragazzo di convinzioni, ma soprattutto è un allenatore di pallavolo, quindi Ludo è in forma ed è magro, e allora io da grande voglio essere come Ludo, in forma e magro. Amen. Ma cosa farò da grande? Cosa farò da grande? È un concetto spirituale, crescere nella nostra fede e nella nostra vita cristiana, e vi invito ad aprire la Bibbia per questa prima scrittura che leggiamo insieme, in Efesini al capitolo 4. Efesini al capitolo 4, cominciare dal versetto 11. Cosa farò da grande? Grazie John per la tua capacità immensa di preparare queste presentazioni. John è fantastico, John ha bisogno di aiuto per preparare queste presentazioni. È facile, c'è soltanto una persona in questa sala che non è in grado di farlo, e quello sono io, quindi tutti voi potete, no Elisa tu sei capace, tutti voi potete dare a John la vostra disponibilità. Mi ha detto che in un quarto d'ora si impara, ci sono tutti gli aiuti possibili, potete aiutare John a preparare queste cose. Poi dopo questi messaggi sono sul nostro sito, quindi se per caso vi addormentate mentre io parlo, potete sempre andare poi sul sito a ascoltare il messaggio, il sito della nostra chiesa, che grazie ad Alex e ad altre persone abbiamo questo sito molto professionale che ci aiuta anche a riprendere i messaggi per approfondire e per imparare di più. Comunque, cosa farò da grande? Dicevo, Efesini 4 versetto 11. È lui, Cristo, che ha dato alcuni come apostoli, altri come profeti, altri come evangelisti, altri come pastori e dottori, per il perfezionamento dei santi in vista dell'opera del ministero e dell'edificazione del corpo di Cristo, fino a che tutti giungiamo all'unità della fede e della piena conoscenza del Figlio di Dio, allo stato di uomini fatti all'altezza della statura perfetta di Cristo, affinché non siamo più come bambini sballottati, portati qua e là da ogni vento di dottrina, per la frode degli uomini, per l'astuzia loro nelle arti seduttrici dell'errore, ma seguendo la verità nell'amore cresciamo in ogni cosa verso colui che è il capo, cioè Cristo. Qui la scrittura è interessante, qui ci spiega che l'obiettivo, no, di tutti noi, se siamo qui oggi, se vogliamo vivere una vita da cristiani, è quello di diventare come Gesù, di crescere affinché tutti cresciamo e diventiamo sempre di più come Gesù. Dice una cosa al versetto 12, per il perfezionamento dei santi in vista dell'opera del ministero e dell'edificazione del corpo di Cristo. Questa parola perfezionamento, che a volte ci fa paura, no? La perfezione. Siamo spinti nella società moderna a fare performance. A scuola dobbiamo avere i voti migliori, al lavoro dobbiamo raggiungere gli obiettivi, dobbiamo essere perfetti. E nessuno è perfetto, perché siamo esseri umani, tutti possiamo sbagliare, tutti possiamo fare degli errori, tutti abbiamo qualcosa da imparare. Ma è incoraggiante sapere che la parola perfezione e perfezionamento nella Bibbia, in realtà la parola greca, la parola che sta per perfezionamento è teleios, che in realtà significa maturità. Quindi è un processo, questo perfezionamento è un processo in cui si cresce, si matura, si diventa sempre più come Gesù. E quindi non è una questione di essere perfetti, ma è una questione di maturità. E ci sono quelli che sanno cosa vuol dire affrontare il processo di maturità in questi giorni. C'è Lara, ci sono altri che stanno studiando in questi giorni, hanno l'esame di maturità. E la maturità è una cosa importante, bisogna essere maturi nella vita, bisogna essere maturi, diciamo, scolasticamente, per poi entrare nel mondo del lavoro, nel mondo sociale, nella vita professionale. Bisogna essere maturi, assolutamente. C'è Aika che mi guarda con dei sorrisini. Sì, Aika, anche tu passerai la maturità. Amen. E bisogna essere maturi anche dal punto di vista spirituale, e direi che soprattutto dobbiamo essere maturi dal punto di vista spirituale. Perché io, dopo la maturità, ho fatto il liceo scientifico circa 804 anni fa, e ho fatto la maturità, ma dopo non è che mi sentissi chissà chi. Voglio dire, sì, dopo il liceo, dopo la maturità, sono andato a studiare in Svizzera, a Ginevra, ero da solo, finalmente non avevo più i miei genitori che mi controllavano, ero libero, ero padrone del mondo, mi sentivo così, ma in realtà la mia maturità dov'era? Era veramente sotto le scarpe, e ho fatto tanti errori, ho fatto anche danni, ho causato tristezze, dolori alle persone intorno a me, nelle relazioni, perché non ero maturo dentro, non ero maturo spiritualmente. È una cosa essere maturi dal punto di vista della vita, del mondo, della scuola, del lavoro, e bisogna esserlo, ma un'altra cosa è esserlo dal punto di vista spirituale. Cosa farò da grande? Voglio maturare spiritualmente. Innanzitutto voglio maturare spiritualmente. Dice qua il versetto che abbiamo appena letto, 12, per il perfezionamento, la maturità dei santi in vista dell'opera del ministero e dell'edificazione del corpo di Cristo. Qui in un qualche modo mi pare che Paolo faccia un assunto estremamente condensato, ma estremamente preciso, di quello che è la vita del discepolo. Crescere nella propria maturità, diventare grande spiritualmente, imitando Cristo sempre di più come Gesù, per l'opera del ministero, per portare la parola, per portare la salvezza, per portare questa maturità spirituale ad altre persone, come ha pregato con potenza poco fa George, che abbiamo questo dovere, questa responsabilità di portare la parola di Dio, la salvezza di Cristo e la maturità spirituale in questo mondo che ne ha un bisogno estremo. Questo è l'opera del ministero ed è una componente importantissima, ma al tempo stesso c'è l'altra componente, che è l'edificazione del corpo. Allora l'uno non può essere senza l'altro, e una non può essere la giustificazione per non fare l'altro, e l'altra non può essere la scusa per non fare l'uno. Sono entrambe importanti, sono come i due remi di una barca, no? Avete mai provato a remare su una barchetta o sul pedalò in un lago? Se usate tutti e due i remi, andate avanti diritti, potete raggiungere l'altra riva, ma se usate un solo remo, cosa fate? Girate in tondo e non andate da nessuna parte. E abbiamo bisogno di questi due remi nella nostra vita spirituale, di queste due componenti della nostra vita cristiana. Il fatto di avere una spiritualità, un ministero, una vita di accoglienza, di fare del bene ai poveri, ai bisognosi, è fantastico. La nostra vita cristiana privata, individuale, la nostra relazione con Dio, assolutamente. Ma poi c'è anche essere con la Chiesa, partecipare, l'edificazione del corpo, servire, amare i discepoli, può essere coi bambini, può essere l'insegnamento, può essere qualsiasi cosa vogliamo fare, ma la nostra presenza all'interno del corpo di Cristo, partecipare alla comunione, lodare Dio con questi canti che cantiamo. Sono così grato, in questi ultimi anno e mezzo, nuove persone che cantano, strumenti, nuovi canti, lodare Dio in una maniera eccellente. Sì, forse non siamo un coro o una corale, forse non canteremo mai alla Scala, ma non importa quanto possiamo mettere di tutto il nostro cuore a lodare Dio con i canti, con i canti nuovi che abbiamo imparato, con la musica, con la nostra voce più o meno stonata. ma è fantastico poter essere parte di tutto questo, partecipare agli incontri per dare il nostro cuore, per servire la Chiesa, per l'edificazione del corpo, perché il corpo ha bisogno di ogni suo membro, e quando tutti i membri sono riuniti c'è la gioia di essere tutti insieme. E possiamo anche, in un certo senso, avere ancora più efficacia e più impatto nell'altra area, che è quella dell'opera del ministero. È bello poter amare la Chiesa con tutto il cuore, è bello poter gioire della comunione fraterna, è bello poter servire Dio portando la nostra fede e la sua parola agli altri, ed è bello farlo per l'edificazione reciproca gli uni degli altri. Che cosa vuol dire edificazione? Vuol dire costruire, vuol dire innalzare, vuol dire crescere, vuol dire diventare grandi nella nostra fede. Io sono nell'ammirazione, non so voi, non so se conoscete la storia di Piero, della sua vita. Io sono nell'ammirazione davanti all'azione di Dio, all'opera di Dio nella vita di Piero. Piero è un ragazzo fantastico, un ragazzo peruviano, ma come tutti noi, quando era bambino è andato a scuola, e come tutti noi a scuola da bambino aveva degli amici, aveva dei compagni di scuola, e poi la vita di Piero è andata avanti, non vi racconto tutto perché così potete parlare con lui, incontrarlo, passare un po' di tempo con lui e essere ispirati dalla sua storia. Ma è andata avanti la sua vita. A un certo punto la mamma è venuta in Italia e dopo qualche anno anche Piero è venuto in Italia e ha cominciato l'università, e una persona nella chiesa ha parlato con lui all'università, e Piero ha cominciato a venire in chiesa, ha cominciato a vedere la famiglia di Dio e ha cominciato a studiare la parola di Dio, e ha preso la decisione di essere battezzato in Cristo, e ha preso la decisione di crescere, di diventare sempre di più come Gesù. E dopo un po' di tempo che era qui a Milano, Piero ha ricevuto un messaggio da un suo compagno di scuola delle elementari che sarebbe venuto a Milano, e per anni si erano persi di vista, non si erano parlati eccetera, ma questo suo ex compagno di scuola è venuto a Milano, e lo conoscete, è Teo. Teo ha cominciato a venire in chiesa, a vedere l'amore di Dio nella sua famiglia, ha cominciato a studiare la Bibbia e sta progredendo negli studi biblici. Ma io sono nell'ammirazione davanti all'opera di Dio, perché Dio ha cominciato ad agire nella vita di Teo quando era compagno di scuola di Piero alle elementari, 20 anni fa, 15 anni fa. E dobbiamo vedere Dio all'opera nella nostra vita. Dobbiamo vedere Dio che ha questo desiderio per il perfezionamento. Questa è una storia che perfeziona la nostra fede, che ci aiuta a maturare, che ci aiuta a vedere Dio nella sua potenza agire nella vita delle persone intorno a noi, e quindi lo può fare anche nella nostra vita. E non dobbiamo dire: ah, io sono bloccato in questa situazione con il lavoro che non mi piace, o il bambino piccolo, o questa relazione difficile, o questo, questa. No, Dio sta agendo attraverso ognuno di noi per il perfezionamento dei santi. Perché? Perché abbiamo questa doppia responsabilità, l'opera del ministero e l'edificazione del corpo, e ci dà tutto quello di cui noi abbiamo bisogno. Apriamo gli occhi, possiamo crescere, possiamo diventare grandi nella nostra fede, perché Dio agisce e Dio è nella nostra vita presente e attivo. Quando ero bambino, ragazzino, condividevo la mia stanza da letto con mio fratello. Se chiediamo a lui probabilmente lui direbbe ero io che la condividevo con te, ma comunque tant'è, avevamo una stanza, noi due, e avevamo i famosi letti a ribalta. Non so se voi avete mai, in questi tempi moderni, che ci sono i letti a castello, i letti che, a cassetto che escono sotto, eccetera. Noi avevamo i letti a ribalta, cioè perché avevamo una stanza che era quello che era, per guadagnare spazio c'era un mobile e i letti venivano giù la sera e poi si ritiravano su, quindi si ribaltava la sera per andare a dormire, e durante la giornata era come l'anta di un armadio, e, eccetera. Allora avevamo i letti a ribalta, e allora lui ne aveva uno, io ne avevo l'altro, e come tutti i bambini facevamo la raccolta delle figurine dei calciatori, no? E allora io, che ascoltavo sempre mia mamma e mio papà, mettevo le figurine dei calciatori all'interno del letto a ribalta, che loro mi dicevano di non farlo, no? E io lo mettevo lì, e così, vabbè. E avevamo questi letti a ribalta, e da ragazzini, non ridere Gilda, sì, ero disubbidiente, avevamo questi letti a ribalta, e poi crescendo i miei genitori hanno cambiato l'arredamento e hanno donato i letti alla parrocchia. Hanno donato i letti alla parrocchia, noi abbiamo avuto altri letti, eccetera, però era la stessa parrocchia con la quale da ragazzini andavamo in colonia in montagna, in un bellissimo villaggio che si chiama Mandriù, in Valle d'Aosta, appena dopo Antagnod. Vi do queste indicazioni così, se avete voglia, Marco, puoi andare a farti una bella camminata su di là, in Val d'Aosta, e era un villaggio, era veramente fantastico. C'era la casa della parrocchia, c'era una vecchietta che avrà avuto 99 anni, era bellissima, sembrava un po' la strega di Biancaneve, no? Tutta curva, tutta col naso adunco, era bellissima, tutta vestita di nero, era bellissima, avrà avuto 99 anni 100 anni fa, quindi vabbè, però poi adesso sarà anche morta. E poi c'era un pastore all'altra estremità del villaggio, un pastore che aveva le capre, le mucche, eccetera, no? E era un villaggio bellissimo. Una decina d'anni fa sono Cristina e le ragazze erano già andate in America, io le avrei raggiunte dopo. Allora un sabato mi sono detto: voglio tornare a vedere questo luogo della mia infanzia, voglio tornare a vedere questo luogo della mia infanzia. Allora ho preso lo scooter, sono andato, mi sono fatto una giornata, sono arrivato su a Mandriù e c'era questa casa, no? E c'erano due persone che non conoscevo, stavano facendo dei lavori e io volevo entrare, no? Non li conoscevo, allora gira intorno e mi sono detto: se si girano di là io ce la porta per entro di qua, e poi loro entrano di lì, io esco di là, così non mi vedono, e insomma tutta questa storia qui, no? A un certo punto lui, questo signore con sua moglie, mi vede girare intorno, gira intorno, ha detto: senti, se vuoi entrare in casa dammi una mano a portare dentro questa cosa, poi ti fai tutti i giri che vuoi. Quindi vabbè, allora ho dovuto aiutarlo a portare in casa delle cose che stava facendo, e poi sono entrato, no? Sono entrato e non era cambiato niente, era fantastico ritrovare questo rascar, questa casa di montagna enorme, no? Tutta in legno, in pietra, divisa in stanzette su quattro piani, e andare a mettere il naso in tutte le stanzette dove ho dormito, no? da ragazzino, da bambino e poi da ragazzino. E a un certo punto cosa faccio? Arrivo e vedo il letto a ribalta con le figurine dentro, e ho detto: questo è il mio letto. Ero sicuro, perché c'erano le figurine, c'era Paolo Rossi quando giocava nell'Ane Rossi Vicenza con la maglietta a strisce bianche e rosse, vi parlo, sono vecchio, voi non sapete neanche queste cose. Ma ho ritrovato il letto di quando ero bambino e mi sono seduto lì e mi sono detto: wow, che bei tempi quando ero bambino, i tempi della innocenza e i tempi dell'ignoranza, i tempi in cui tutto era più semplice, in cui non avevo responsabilità, in cui non c'era il peccato, non c'era la consapevolezza del peccato, non c'era la voce dentro che mi diceva: stai peccando, la coscienza che mi mangiava quando facevo qualcosa che non andava. E mi sono detto: sì, erano bei tempi, ma sono finiti i tempi dell'innocenza, sono finiti i tempi dell'ignoranza. E Gesù lo dice bene in Primo Corinzi al capitolo 13, questo famoso capitolo dove parla dell'amore. Primo Corinzi 13, versetto 11, dice: quando ero bambino, parlavo da bambino, pensavo da bambino, ragionavo da bambino, ma quando sono diventato uomo ho smesso le cose da bambino. Sì, c'è stato un tempo dell'innocenza, c'è stato un tempo dell'ignoranza, ma questo era il tempo dei bambini. Gesù in Giovanni, al capitolo 15, Giovanni capitolo 15, versetto 22, lo dice in un altro modo, ancora altrettanto semplice, ma ancora più diretto. 15:22 dice: se non fossi venuto e non avessi parlato loro, non avrebbero colpa, ma ora non hanno scusa per il loro peccato. Perché Gesù è venuto, Gesù ha parlato, Gesù ha detto, Gesù ci ha dimostrato quello che è la vera innocenza e quell'ignoranza che non possiamo permetterci di avere se siamo qui oggi. I tempi dell'ignoranza e i tempi dell'innocenza sono finiti. E quando parla di peccato, Gesù qua non parla di pigrizia o di concupiscenza o di egoismo. Certo, questi sono peccati, sono presenti nella vita dell'uomo, ma dice: io sono venuto e ho detto, ho parlato. Ora le persone hanno una scelta da fare, hanno una responsabilità. Il peccato più grande è quello di far finta di non aver sentito, di far finta che io non sia venuto, di far finta di non sapere. Perché io sono venuto e ho detto quello che dovevo dire, ho fatto quello che dovevo fare. Dicevo all'inizio, in questo periodo di frescura autunnale è difficile per me fare rinunciare al pranzo e andare a pregare alla pausa pranzo quando il sole è a picco. Allora cerco di farlo, ma cerco anche delle altre soluzioni. L'altra mattina mi sono detto: prima di andare a lavorare esco prima di casa, mi fermo al parco alle 7:30, 8:15, prego fino alle 8:30, vado a lavorare un po' più tardi. E ero al parco a pregare e è fantastico. Al mattino ovviamente a quell'ora lì fa un po' più fresco, anche se fa comunque caldo, ma ho la benedizione di lavorare in una zona industriale vicino ad una cittadina, c'è una zona rurale, agricola, intorno ci sono dei parchi e ho questa benedizione. Ma io sono grato a Dio, ma me la prendo questa benedizione, io vado a cercarmela, perché so che ho bisogno di poter pregare nella natura, mi sento più vicino a Dio e faccio quello che è necessario per la mia relazione con Dio. Vado a cercare i momenti e i posti in cui posso veramente sentirmi vicino a Dio. Ero lì e mi è venuto in mente il canto che abbiamo cantato poco fa, perché vedevo la natura, c'era un cielo blu, il sole splendente, c'erano gli alberi, sentivo gli uccelli cinguettare. Era fantastico sentirsi parte della creazione di Dio, sentirsi immerso nella natura, nella creazione di Dio, e dire: sono parte del tuo amore per me e per tutto il resto dell'umanità. E mi è venuto in mente il canto che abbiamo cantato poco fa. Io canticchio molto stonatamente quando prego, quando ho i miei momenti con Dio, no? Di passaggio su questa terra, voglio Gesù accanto a me, di passaggio su questa terra. E mi sono detto: sì, siamo di passaggio su questa terra, ma è talmente bella, è talmente preziosa, ci sono così tante belle cose che possiamo fare, che io posso e che noi possiamo fare, che sono finiti i tempi dell'ignoranza e sono finiti i tempi dell'innocenza. La convinzione del peccato c'è, non siamo innocenti davanti a Dio, possiamo diventarlo grazie al sacrificio di Gesù sulla croce. E poiché sappiamo che grazie al sacrificio di Gesù sulla croce possiamo ritrovare la nostra relazione con Dio e la nostra innocenza, allora sono finiti i tempi dell'ignoranza. E parlo a tutti, ma parlo magari soprattutto a coloro che sono qua, che vengono per la prima volta, la seconda, che ci frequentano e ci conoscono magari da tanto tempo, vengono anche alle discussioni sulla Bibbia, fanno tutto insieme a noi, ma ancora non avete preso la decisione di dare la vostra vita a Gesù. Sono finiti i tempi dell'innocenza, sono finiti i tempi dell'ignoranza, non siete innocenti, non siete ignoranti, è tempo di decisione. Prendete la decisione di vivere per Dio, che Dio vi benedica, seriamente. Non c'è tempo da aspettare, ah, ma dopo la maturità, dopo che avrò trovato lavoro, quando avrò la mia casa, quando sarò sposato, non c'è tempo. Non siamo più né innocenti né ignoranti. E vi scongiuro di aprire la Bibbia seriamente e soprattutto aprire il vostro cuore seriamente per dare la vostra vita a Gesù. La nostra maturità, la nostra crescita, quello che vogliamo fare da grandi è essere sempre di più come Gesù. Oggi è tempo di decisione, ma allora cosa ci serve per prendere questa decisione? Ci serve la parola di Dio. In Ebrei al capitolo 5 c'è una scrittura che magari conosciamo e che, con la quale siamo abbastanza familiari, capitolo 5 al versetto 11. Non è sicuro chi ha scritto questa lettera agli ebrei, ai cristiani di estrazione giudaica, ma l'autore dice al versetto, capitolo 5, versetto 11, su questo argomento avremmo molte cose da dire, ma è difficile spiegarle a voi perché siete diventati lenti a comprendere. Infatti, dopo tanto tempo dovreste già essere maestri, invece avete di nuovo bisogno che vi siano insegnati i primi elementi degli oracoli di Dio. Siete giunti al punto che avete bisogno di latte e non di cibo solido. Ora, chiunque usa il latte non ha esperienza della parola di giustizia perché è bambino, ma il cibo solido è per gli adulti, per quelli cioè che per via dell'uso hanno le facoltà esercitate a discernere il bene e il male. L'altro ieri a casa Christine guarda spesso le notizie su Fox, il canale americano della TV satellitare, e ogni tanto fanno questi intermezzi pubblicitari, invece di fare la reclame per i prodotti come si vede in Italia e in Europa, diciamo che in America fanno così, ma per gli spettatori all'estero, invece di fare reclame per prodotti che comunque all'estero non potrebbero comprare perché sono prodotti americani, fanno delle storie, raccontano delle storie. E fra una notizia e l'altra che raccontavano, l'altro ieri ho captato questa cosa. A San Diego c'è un'associazione, SeaWorld, fanno spettacoli, no, e ci sono tante belle cose, ma una cosa che fanno, vanno a cercare e a salvare i cuccioli di foca e di leone marino che magari si sono arenati sulla spiaggia, che sono stati attaccati magari da uno squalo, sono feriti e che non possono più vivere da soli in mare aperto, no? E allora muoiono, se rimangono magari intrappolati nelle reti dei pescatori, le vanno a salvare. E c'è stato un periodo, dicevano, che non si sa per quale ragione, ma erano quasi 200 animali al giorno che andavano a recuperare, un lavoro immane, un lavoro enorme. E dicevano che la prima cosa che dovevano fare per questi cuccioli, che non potevano mangiare, erano disidratati, erano veramente sofferenti, in punto di morte, la prima cosa che facevano era dare con il biberon dei liquidi, delle vitamine, dare loro del nutrimento liquido. Perché poi si
rimettessero in forze e potessero dare i pesci, quindi il nutrimento solido. E dopo 3, 5 settimane, 2 mesi, 3 mesi, a seconda dei casi, potevano riportare questi animali in mare e liberarli, perché erano forti, sapevano vivere da soli, andare a caccia, a pesca in questo caso, da soli, e potevano mangiare, potevano sopravvivere nel mondo acquatico là fuori. Ma prima avevano bisogno del nutrimento liquido e poi del nutrimento solido per poter affrontare la vita. E così è per noi. Così è per noi da grande spiritualmente, abbiamo bisogno all'inizio della nostra vita cristiana, del nostro cammino spirituale, abbiamo bisogno dei primi oracoli della fede, dei primi insegnamenti quando studiamo la Bibbia, i principi fondamentali, i principi di base per prendere la decisione di diventare discepoli, ma dopo abbiamo bisogno del cibo solido, è il cibo solido che ci permetterà di crescere, è la parola di Dio. Non c'è altra soluzione, è la parola di Dio. Vi svelo un segreto, per voi che studiate matematica, Dio ha inventato una formula matematica che nessun matematico, nemmeno Einstein, è mai riuscito a scoprire. Ed è qua, al versetto 14, dice: il cibo solido per l'uso uguale discernimento di bene e male. Se noi prendiamo il cibo solido, la Bibbia, e lo moltiplichiamo per l'uso, cioè lo mettiamo in pratica, alla fine che cosa avremo? La capacità di scegliere il bene e non il male, di agire secondo quella che è la volontà di Dio, di crescere come uomini fatti alla perfetta statura di Cristo, di essere sempre più come Gesù, che era lui sì perfetto, uomo e Dio sulla faccia della terra. Ma questa è una formula spirituale che se noi non mettiamo in pratica, allora non cresceremo. Chiediamoci. Facciamoci delle domande su chi siamo, sulla nostra vita. Dio si sta opponendo a noi. Sentiamo resistenze in vari aspetti della nostra vita. Come ci comportiamo? Come reagiamo? Teniamo il broncio come i bambini? Andiamo a nasconderci? Mi ricordo quando ero bambino che... In generale aveva sempre ragione mio fratello, aveva sempre ragione mia sorella, io ero l'ultimo, quindi vabbè. A volte non ero d'accordo e la maggior parte delle volte avevano ragione loro e non avevo ragione io, ma non ero d'accordo e allora cosa facevo? Andavo a nascondermi sotto il divano. Allora loro che erano più sgamati venivano, cercavano un po', poi tiravano su la cosa di Marco, vieni fuori che sei sotto il divano, lo sappiamo, no? Allora io che ero più sgamato di loro, dopo un po' mi sono reso conto che il divano era un divano letto e che quindi c'era una fodera con una grande cerniera, allora io aprivo la cerniera, mi mettevo lì e poi tiravo su la cerniera e loro venivano a cercarmi sotto il divano e io non c'ero, in realtà c'ero, ma non c'ero, perché non mi vedevano, perché io ero più sgamato di loro, perché ero l'ultimo dei tre. Ma siccome non ero d'accordo e mi avevano detto che avevo sbagliato, allora mi comportavo come un bambino. C'era resistenza nei miei confronti, andavo a nascondermi, tenevo il broncio. Ci sono dei conflitti nelle vostre relazioni, con vostro marito, con vostra moglie. Cosa fate? I capricci? Non venite in chiesa? Non vi parlate per 2 o 3 giorni? Perché c'è stato un conflitto? Vi comportate da bambini o con la parola di Dio? Cresciamo e affrontiamo le cose. Il nostro carattere, magari facciamo fatica a cambiare degli aspetti del nostro carattere. Cosa facciamo? Teniamo il muso? Non cambia mai niente, Dio non mi ama. O siamo pronti a rimetterci in gioco? Il cibo solido per l'uso, discernimento, capacità di cambiare, crescita. Se lasciamo che la parola di Dio ci trasformi, cambi la nostra vita, possiamo veramente fare la differenza. E parlando di fare la differenza, forse non tutti voi sanno che io e Kevin per alcuni anni siamo stati colleghi nella stessa azienda. Kevin, quanti anni? 2, 3 anni siamo stati insieme? Di più, forse addirittura 4 anni? Stava fantastico, lavoravamo insieme io e Kevin. Purtroppo in questo periodo ci tocca fare dei sabati al lavoro. Kevin ormai ha cambiato azienda, lui è diventato super mega big boss di un'azienda, non vi dico dove, chi, come, quando, ma è un'azienda fantastica. Io invece sono sempre lì nella stessa, abbiamo cambiato nome 6, 7, 8 volte, no? Quello sì, però è sempre la stessa azienda, sempre la stessa cosa. E il fatto è che il capo del mio capo attualmente conosce Kevin dai tempi, no? E allora, siccome stiamo facendo dei sabati al lavoro straordinari in questo periodo, il capo del mio capo viene sempre a trovarci. Allora l'altro giorno, sabato scorso, è venuto a trovarmi e mi dice: ma Kevin, come sta Kevin? Lo vedi ancora Kevin? Certo che lo vedo ancora, tutte le settimane praticamente ci vediamo. Tutte le settimane? Ma come? In chiesa, sì, che chiesa? Allora cominciamo, abbiamo parlato per 20 minuti, no? Gli ho raccontato della chiesa, ho raccontato di chi siamo, cosa facciamo e tutto quanto. E poi a un certo momento mi dice: ma quanti siete? E io ho detto: beh, siamo un centinaio. Insomma, ho peso un all'abbellimento, no? Siamo un centinaio! E lui mi dice: un centinaio? Ah, cavoli, siete pochi? Pensavo che foste di più. No, siamo un centinaio. E mi fa: ma perché? E io gli ho detto: è semplice, perché cerchiamo di essere discepoli di Cristo e non è facile. Vuol dire prendere un impegno, e purtroppo la maggior parte delle persone che si definiscono cristiane al giorno d'oggi vanno in chiesa a Natale, a Pasqua, e poi dopo, quando si tratta di maturare, di crescere, di diventare uomini e donne di fede, si tirano indietro, perché non è per tutti, con il piccolo messaggio subliminale, no? Perché lui è un po' così, ma non con l'intenzione di ferirlo, di giudicarlo, ma con l'intenzione di fargli vedere che c'è altro nella vita. Ma ciò nonostante ha ragione. Un centinaio? Siete pochi. Perché siamo pochi? Forse perché dobbiamo diventare grandi. Forse perché sta a ognuno di noi prendere la decisione di lasciare che la parola di Dio ci trasformi veramente, per il perfezionamento dei santi, in vista dell'opera del ministero e dell'edificazione del corpo. Ognuno di noi ha una responsabilità. Innanzitutto verso Dio, un giorno abbiamo detto: Gesù è Signore. E certo ci sono i momenti più difficili, le situazioni di vita cambiano, diventiamo genitori, cambiamo lavoro, perdiamo lavoro, abbiamo un incidente. Ci sono tante cose nella vita di una persona. Le cose cambiano. Ma la costante è l'amore di Dio, e che Gesù è morto sulla croce per noi, e che Gesù ci chiama oggi a diventare grandi, a essere quei cristiani maturi che possiamo veramente crescere nella nostra fede, nelle nostre relazioni, nell'amore, nella nostra presenza, nel dare, nel sacrificare, nel soffrire gli uni per gli altri, per la gloria di Dio. E perché noi possiamo essere sempre di più come Gesù. Allora, cosa farò da grande? Voglio fare il discepolo. Amen.